Il Principato di Barsanov è un piccolo stato diviso in due parti dal tempo. Per visitare quella più interessante dovete avere un orologio da taschino, un po' speciale. Se a casa non lo trovate, potreste andare in quel negozietto polveroso pieno di cianfrusaglie, cose inutili, anticaglie, che conoscete bene perché si trova proprio dietro l'angolo ed è fatto di pietre chiare. Dovrete cercarlo nel retrobottega, naturalmente, e quando ve lo ritroverete davanti, lo riconoscerete immediatamente, perché è ovale, argentato, e di solito si trova in un posto nascosto, accanto a qualche libro dimenticato. Il suo suono non può essere confuso con quello di nessun altro, un ticchettio sommesso, remoto. A questo punto, senza che nessuno vi veda, dovete prenderlo in mano e caricarlo, come fosse una sveglia, ma al contrario. Il villaggio di Barsanov che state visitando non è quello moderno che tutti possono vedere con le sue enormi città e le strade trafficate, ma quello di migliaia di anni fa, governato dal re Demetrio e dalla sua corte di maghi e fate. È una monarchia fatta di una manciata di casette erette qua e là sulle cime degli alberi, con scale di corda dorata che collegano una costruzione all'altra. Quella più grande porta ad una specie di teatro rotondo dove, quando ce n'è bisogno, si riuniscono tutti quanti per decidere le sorti del regno. Re Demetrio è così saggio e discreto che se non fosse per la corona che porta in testa, nessuno si accorgerebbe della sua esistenza. Lì viverete una vita semplice, piena di piccole cose, e quando arriverà il momento di rimettervi in viaggio, lasciatevi pure trasportare dal vento. Atterrerete a Betica, un paese isolato situato all'interno del continente africano. I suoi abitanti vi accoglieranno con un sorriso sincero perché ignorano la paura e sprizzano entusiasmo da ogni poro. Non hanno una vera e propria organizzazione statale né qualche legge particolare. L'unica autorità riconosciuta è quella del capofamiglia, il cui governo non si estende oltre la soglia di casa. A Betica non esistono neppure delle vere abitazioni. Si tratta più che altro di tendoni a due piani, perché i beticani sono seminomadi e non si sentono legati ad una zona precisa. Non si ammalano mai di nessuna malattia, né soffrono di alcun malanno e vivono molto a lungo. Ciò nonostante sono contrari al divorzio, aborriscono la guerra e, se attaccati, dicono che non farebbero altro che spostarsi da qualche altra parte, ma la prima e l'ultima volta che qualcuno ha provato a minacciarli, sono caduti così tanti fulmini dal cielo che il nemico è stato sterminato in un baleno. Poi è tornato nuovamente sereno. Anche a Betica potrete rimanere finché ne avrete voglia e quando il desiderio di ripartire si farà nuovamente sentire, montate in groppa ad un elefante che già conosce la via e andate dritti dritti fino ad Armonia. Armonia è una colonia fondata agli inizi dell'Ottocento e bisogna dire che qui l'utopia viene presa molto sul serio. La vita comunitaria si basa, per dirla in breve, sulla libera espressione di ogni qualsivoglia passione, di cui esiste una ben precisa classificazione. Ci sono innanzitutto le passioni semplici dell'anima, che sono quattro: ambizione, amicizia, amore e paternità. Poi le tre passioni distributive. La prima è il bisogno dei piaceri che soddisfano insieme lo spirito e i sensi. La seconda è la passione per le novità, gli stimoli, i cambiamenti. La terza presenta aspetti di foga irrazionale che non è semplice spiegare. La vita degli abitanti di questa colonia è regolata dall'appartenenza a un gruppo ben preciso, scelto con attenzione a seconda della preferenza per questa o quella passione. Ne consegue che la giornata di un armoniano è un continuo spostarsi da un gruppo all'altro, passando anche attraverso attività diverse, dalle coltivazioni ai laboratori, dalle mense alle feste. Si calcola che un armoniano non si dedichi mai allo stesso lavoro per più di 2 ore di seguito. Anche i visitatori di passaggio, dopo numerose prove dette di aderenza, vengono inseriti in questo o in quel gruppo, seguendo la loro sensibile urgenza. Se in nessuno di questi gruppi vi ritroverete a vostro agio, vi inviteranno ad andare in un altro posto, decisamente più gerarchizzato. Ad Avondale potreste andarci a piedi, perché non è molto distante, ma volendo potreste anche prendere in prestito una bicicletta. Comunque, se fossi in voi di arrivare a questa colonia, non avrei molta fretta. Avondale è situata in una piacevole campagna. Si tratta di una comunità governata dalla interpretazione letterale del concetto darwiniano dell'evoluzione e dalla convinzione che l'uomo non sia che un parassita senza alcuna qualità. La traduzione in pratica di questi concetti sulla realtà è un certo svilimento dell'individuo e della sua vita, che sono messi in secondo piano rispetto al bene della società. Inoltre, chi è considerato imperfetto, o qualunque sia il suo difetto, viene invitato con insistenza ad abbandonare la colonia e ad imbarcarsi verso l'isola di Balney Barbie, considerata indegna. Se fossi in voi, mi imbarcherei in men che non si dica, perché dicono che quest'isola, seppure caotica e inconcludente, possa risultare alla lunga molto più divertente. Balney Barbie è un'isola situata da qualche parte nel Pacifico settentrionale ed ha una grande capitale, Lagado, che è anche un importante porto fluviale. Quando vi sbarcherete, non potrete non notare la peculiarità di alcuni edifici, decisamente atipici. Sono stati costruiti secondo le istruzioni di un architetto famoso che ha deciso di fabbricare le case iniziando dal tetto per poi scendere fino alle fondamenta. I risultati sono abbastanza sbilenchi, ma in qualche modo affascinanti. Le case assomigliano vagamente alle complesse tele dei ragni. Sembra che la confusione che regna a Balney Barbie si debba essenzialmente ai progettisti, che sfornano da anni le invenzioni e gli schemi più strambi per rifondare ogni cosa su basi del tutto originali. Ma siccome cambiano idea abbastanza spesso, lasciano un progetto a metà e ne incominciano un altro. Un tipico progetto Balney Barbiano, per farvi qualche esempio, prevede l'estrazione dei raggi solari dai cetrioli per immagazzinarli in fiale ermeticamente chiuse, da cui farli uscire nelle stagioni fredde. Siccome in realtà qui fa sempre caldo, hanno abbandonato a metà questo progetto per dedicarsi ad altro. I cittadini Balney Barbiani, che sono abituati alle incoerenze dei loro governanti, non ci fanno molto caso e riutilizzano nel migliore dei modi anche il più piccolo scarto. In questo caso, infatti, hanno preso cetrioli e fiale e li hanno piazzati sui tetti per illuminare gli interni delle case. A Balney Barbie vivrete dei giorni davvero esilaranti, sentendo parlare di questa o di quella idea balzana, portata avanti con vigore e poi lasciata cadere. E per vedere la realizzazione pratica di quelle più importanti, non vi resterà che camminare per le strade, spingendovi sempre più avanti. In qualche negozio scoprirete una serie di aghi senza cruna. Ne sono stati prodotti solo 1000 e valgono una fortuna. In qualche piazza, invece, vedrete delle grondaie volanti progettate per raccogliere l'acqua delle fontane, su cui oggi nidificano, con grande gioia degli addetti al turismo, delle splendide gru e anche qualche cigno. Qua e là ci sono dei ponti a spirale lasciati senza pavimentazione. Gli sono state attaccate delle altalene molto lunghe e forti e promossi a parco divertimenti. E via di questo passo. A un certo punto, però, vi consiglieranno di vestirvi a lutto per andare a vedere un esperimento riuscito molto male, che qui nessuno ha mai potuto dimenticare. Il progettista responsabile è stato ammanettato e condannato all'ergastolo all'istante. Dovrete fare qualche chilometro su una macchina dotata di ali, ma che funziona a manovella, fino al campo di Challenger, dove il professor Challenger compì alle 11.30 di un martedì 21 giugno di qualche decennio addietro il suo esperimento. Tutto quello che potrete osservare oggi è ciò che resta dell'asta con cui fu colpita la Terra, ma vi faranno ascoltare, lo farete con sgomento, la registrazione di quell'urlo che seguì la perforazione di qualche secondo, il grido più terribile che un essere vivente abbia mai avuto modo di sentire e che echeggiò lungo tutta la costa meridionale. Una sostanza simile alla melassa schizzò in cielo, per non parlare dei vulcani che entrarono in eruzione nel mondo intero. Fu un vero miracolo se tutto non andò distrutto per davvero. Ancora vestiti di nero e un po' angosciati, vi esorteranno a continuare il vostro viaggio e vi accompagneranno all'aeroporto da dove partirete alla volta delle Fiandre, giusto in tempo per assistere agli inizi di un altro esperimento. Kickendon, nell'epoca in cui state vivendo, non è che un piccolo villaggio che conta 2.393 anime, ammettendone una per ogni abitante. Qui tutti vanno d'accordo e vivono in pace. Non si ode mai una bestemmia, neppure da parte dei carrettieri. Persino gli animali vivono tranquilli e sereni. Ebbene, proprio questo paese venne scelto come teatro di un esperimento rivoluzionario da parte del dottor Ox, che intendeva provare un'illuminazione permanente ed economicamente conveniente attraverso un gas speciale 20 volte più brillante del gas normale. L'esperimento riuscì in pieno e Kickendon cominciò a brillare sia di giorno sia di notte, divenendo oggetto di ammirazione in tutta la nazione. Ma come potrete voi stessi notare, rimanendo lì qualche giorno ad osservare, l'esperimento ebbe qualche effetto collaterale. Il temperamento degli abitanti, infatti, passò dalla più profonda tranquillità alla più convulsa agitazione e aggressività. Neppure gli animali domestici sfuggirono alle conseguenze del gas pestilenziale e divennero di una furia bestiale. Anche nei giardini, negli orti e nei parchi, tutto mutò in modo evidente. Gli arbusti diventavano alberi in pochi giorni, i carciofi avevano le dimensioni dei girasoli, le zucche sembravano delle campane, i cavoli erano degli alberelli e i funghi divennero grandi come ombrelli. Tra le conseguenze accertate sugli esseri umani si poté anche osservare una certa tendenza alla stitichezza, alla gastrite e alla nevrite. Per fortuna, ad un certo punto, la fabbrica di gas esplose, senza danno alle persone, e i kickendonesi si liberarono per sempre di tutta la questione. L'ingegnere fu scacciato dal villaggio, sfuggendo per un pelo al linciaggio. Una volta tornata alla normalità, l'intera contrada vi potrà finalmente dimostrare la loro ben nota ospitalità. Stando con loro per qualche tempo, comincerete a sentirli parlare con insistenza dell'isola di Ben Salem, ormai scomparsa, in cui qualche secolo fa si fecero degli esperimenti scientifici decisamente arditi. La notizia forse vi renderà felici, ma di certo ciò che dovrete fare è salutare tutti quanti con cortesia, poi mettendovi come sempre al riparo da ogni sguardo indiscreto, ricaricate l'orologio con un gesto preciso. Quando entrerete a Ben Salem, vi terranno per 3 giorni in isolamento. Poi verrete alloggiati a spese del governo nella casa degli stranieri, da cui non potrete allontanarvi per più di 2 chilometri senza permesso. In compenso, potrete partecipare a tutti i tornei di scacchi che volete e che qui vanno per la maggiore. Dovete sapere che Bensalem, all'epoca del vostro arrivo, ha già da tempo deciso di dedicarsi alla ricerca e alla tecnologia. Si sono già incrociati animali con piante, animali con altri animali, piante con piante. Anche sugli esseri umani sono già stati eseguiti e con successo molti esperimenti. Cervelli e crani sono stati ampliati per mezzo di un procedimento detto sutura. E i bensalemiani di oggi sono così intelligenti che sono in grado di imparare una lingua nel giro di pochi mesi o di comunicare attraverso la telepatia. Certo, mentre siete lì come turisti, l'introduzione della suturizzazione ha già portato alla separazione dal resto della nazione di tutti quelli che si sono rifiutati di sottoporsi a questa operazione e che sono diventati una specie di schiavi, una sorta di classe inferiore. Camminando per le strade di marmo in perfette condizioni, non farete fatica a distinguere gli ultimi dai primi. I suturizzati vanno in giro impettiti con le loro teste enormi sorrette da anelli d'acciaio, parlano stringendo i denti e alcuni sono decisamente balbuzienti. Gli altri camminano in modo discreto con la testa abbassata sul petto e se gliene chiedete la ragione vi diranno che è in segno di rispetto verso i testoni che, sia detto per inciso, hanno già il collo leggermente reciso. Poi vi inviteranno a prendere un bel bicchiere di vino in qualche oscuro vicolo di periferia e vi diranno con una certa allegria che i non suturizzati se ne stanno per andare via anche per sfuggire a quei terribili uragani e ai terremoti il cui arrivo è previsto al massimo per dopodomani. Vi stringeranno con calore le mani e vi inviteranno a partire con loro su quella nave color brunito che salpa all'alba dal porto più piccolo. Vi conviene accodarvi senza esitare se volete continuare a viaggiare. I vostri destini si separeranno appena arrivate all'isola di Arrafa Arrafa, chiamata così perché il suo fondatore era un banchiere famoso scappato con la cassa. I vostri compagni di viaggio se ne andranno a Quiquendone, a Betica, a Balni Barbi, ma voi ci siete appena stati e vorrete andare avanti. Potreste raggiungere Leonardia, fondata da un filosofo convinto che tutto ciò che capita all'uomo dipenda da come gira il vento. Fece quindi costruire una dozzina di banderuole affinché lo aiutassero a prendere una qualche decisione. Ma la cosa non funzionò del tutto bene. Una battaglia di capitale importanza, ad esempio, venne perduta malamente perché il filosofo in questione e primo re del paese ordinò all'esercito di non combattere finché il vento non avesse mutato direzione. Sembra che l'unica cosa che restò di lui dopo che venne sbrindellato dalle frecce dell'esercito nemico fu una delle sue banderuole e ve la indicheranno con un dito. Poi, se volete, potreste andare a Bruley Eye, che con le sue scogliere a picco, modellate dalle onde in modo superbo, è una delle isole più belle di tutta la regione. Peccato si tratti di una monarchia assoluta e che i suoi abitanti siano così bellicosi da essere sempre immersi in conflitti furiosi. Possiedono un sistema religioso molto originale. Pregano delle macchine e i loro sacerdoti sono degli automi fatti di cera che celebrano le funzioni e prendono parte alle processioni. Ma la cosa peggiore è che, di tanto in tanto, l'isola viene colpita da una peste tremenda che risulta fatale ai brulaiani, ma non ai loro schiavi, che la considerano alla pari di una festa. Se pensate di non avere gli anticorpi adatti ad affrontare questa situazione, sarà meglio che ve ne andiate in fretta verso un'altra direzione.